Un gusto superiore, il cantautorato progressivo italiano dal beat al beat. Ciao da Pier Giorgio Pardo, siamo giunti al Giro di Boa, al sesto episodio di questo percorso attraverso le ambizioni della nostra canzone d'autore e della nostra canzone cantautorale, contrassegnate, lo abbiamo detto, da ambizione e da desiderio di innovazione. Nello scorso episodio ci siamo dedicati alle tante forme di bellezza che ci ha donato Claudio Rocchi durante il suo passaggio terreno, compreso il titolo che ci siamo dati, che è rubato a quello del suo album con Paolo Tofani del 1980. Vi ricordo che tutti gli episodi sono reperibili su Spotify, oltre che naturalmente sul sito di Radio Popolare. Rimaniamo a contatto con la leggerezza, la sostanzialità, la purezza e quel sorriso di sapienza umana, artistica, filosofica, spirituale, in cui l'arte di Rocchi ci ha immessi, cose che producono, ci permettiamo di condividere questa convinzione con chi ci ascolta, non solo cultura o arte, ma anche una forma di salvezza dalla volgarità, dall'arroganza, dai soprusi, quella che un giorno fu definita banalità del male e che è sempre pronta a contagiare le nostre giornate. L'episodio di oggi è dedicato a un maestro indimenticabile, anzi inviolato.
Ne abbiamo attraversate di tempeste e quante prove antiche e dure ed un aiuto chiaro da un'invisibile carezza di un custode. Degna è la vita di colui che è sveglio, ma ancor di più di chi diventa saggio, e alla sua gioia poi si ricongiunge sia lode, lode all'inviolato, all'inviolato.
Sono tante le strade che da Battiato portano al progressive inteso come gusto superiore. La prima che scegliamo inizia proprio dove con Claudio Rocchi ci siamo attardati ad inebriarci del pacifismo e della visione dei festival di Renudo del 1973, il cui volantino promette al pubblico atteso di 50.000 presenze un prato, un bosco e tanta musica in cambio di buone vibrazioni ed un'offerta libera. Proprio sulla rivista Renudo c'è una underletter sul festival che dice: ci hanno promesso 3 giorni di musica, buone vibrazioni e pace e non ci hanno traditi. La gente era quasi tutta stoned e molto dolce, a parte le poche persone malvagie che si trovano sempre in mezzo alle folle. Provocatori fascisti, figli di puttana che vendevano le cartine Risla a lire 500 ed infine finti freak che mandavano in paranoia. In ogni caso penso sia molto meglio parlare dei veri freak, che forse per bilanciare abbondantemente la poca malvagità presente donavano tanto amore. Chi ballava, chi rideva, chi salmodiava om, chi meditava per ore sotto ad un albero, chi si masturbava tranquillamente, chi passeggiava nudo, chi bruciava, chi cantava, chi lanciava slogan. I renudisti si davano molto da fare, chi raccoglieva soldi all'entrata, chi vendeva giornali, coccarde, poster, chi preparava centinaia e centinaia di panini, chi cercava e scritturava cantanti e suonatori e chi, Andrea, con tre punti esclamativi, discuteva con collettivi fascisti, chi ha orecchie intenda, e provocatori. In verità anche la angosciata e desiderata libertà non mancava. Come ho già detto, tutti facevano i cavoli loro saltando, cantando, amoreggiando, ma il colmo di questo grandioso festival di vita era una piccola bancarella, anzi un comodino da notte, con appeso un cartello: hashish qui prima qualità. Bastava battere sopra due o tre colpi perché si svegliasse il nostro spacciatore giullare che dormiva a pochi metri. Una cosa simpatica. Questo lo scrive Ferruccio del Centro Informazione Alternativa Gravellona Toce. Sempre tra le cronache si dice: per mezza giornata incominciamo senza mangiare. Sono venuti gli Area, ma non hanno potuto suonare, peccato. Ma non si sono incazzati, sono stati lì un po' a respirare con noi. Andiamo all'Enel, far stare 10.000 persone al buio è criminale. Dateci la luce. Non ci danno solo la luce quando vengono su, i tecnici aiutano anche a costruire il duomo macrobiotico. Ci imprestano un cavo, si guardano in giro, vorranno poche lire. L'Area dell'Alpe ha colpito ancora. Gli Acqua Fragile, venuti su con amplificazione e tutto, non possono suonare. Altra vittima musicale. Dicono che torneranno domani, quando arriverà Battiato. Ma non tornano, peggio per loro. Domenica 18. Molta gente è dovuta andare via, ma per i rimasti è uno sballo unico. Battiato arriva e con la sua amplificazione suonano tutti. Battiato pomeriggio e sera. Gli Actuala, che bomba, Claudio Fucci, gli Stormy Six che ci hanno mandato un telegramma di solidarietà contro l'assurdo divieto, i Supermarket, i Daedalus di Torino, Yukung, Donatella Bardi, e in piena notte arrivano gli Atomic Rooster con il batterista degli Spirit per un formidabile free concert finale. Altre cronache dell'epoca riportano che Battiato non fornì semplicemente l'amplificazione ma anche il gruppo elettrogeno, versione che risolve in parte anche qualche incoerenza del pezzo che abbiamo letto, altrimenti non si capisce come mai gli Acqua Fragile siano tornati indietro, visto che, come scrive Ferruccio, avevano di loro una amplificazione. E altra ancora che Battiato non abbia suonato nella notte tra sabato e domenica, ma tra venerdì e sabato. Ma affrancandoci dai dettagli storico-aneddotici, diciamo, è molto interessante vedere invece come Battiato, in un video facilmente reperibile in rete, molto emozionante, le riprese sono di Angelo Verderio, realizzate proprio lì all'Alpe del Viceré, un Battiato pluricrinito, alla stessa maniera in cui poteva esserlo Robert Fripp, fosse completamente partecipe dell'atmosfera dell'epoca, progressive compreso. Infatti quel po' di performance che si vede è una sorta di jam improvvisata che sta decollando molto sulla scia di certo krautrock freeform che potevano in quel periodo lì eseguire, per esempio, gli Amondul, che infatti erano tra gli ospiti del Free Festival dell'anno prima, o i Can, o gli stessi Actuala. Nel romanzo di formazione di Battiato, comunque, la partecipazione all'underground dell'epoca riveste un ruolo importante, sia dal punto di vista dell'acquisizione di elementi proprio musicali, sia dal punto di vista di una prima elaborazione dello spirito mistico che lo accompagnerà per tutta quanta una vita, certamente ancora giovanile, rudimentale, sperimentale, quanto vogliamo, ma l'embrione del Battiato, ricercatore della terza via, studioso di Gurdjieff, secondo noi è da ricercarsi anche qui. La sociologia urbana e l'antropologia della contemporaneità teorizzano un nesso profondo tra forme di socialità calda e spontanea e gli aspetti mistici dell'essere individuale e collettivo. Sul valore anche politico di questo modo di essere insieme, stare insieme, condividere un'esperienza, la letteratura sociologica scorre ormai a fiumi. Battiato, Rocchi, un giovanissimo Finardi, Fratelli Sorrenti e i tanti personaggi che nutriranno le fila del cantautorato progressivo, ancor più che teorizzare questo assunto, lo vissero in prima persona e lo maturarono poi nei modi e anche ai livelli di crescita e introspezione propri di ciascuno. Per comprendere non solo lo spirito e il contesto, ma anche il coinvolgimento di Battiato in quell'ambito, leggiamo un'altra testimonianza dell'epoca. I pendii della vallata pieni di gente, nel fondo della pedana illuminata da un gioco di luci colorate guidate dai tecnici di Battiato, sullo sfondo il verde del bosco, che rischiarato a tratti dai riflettori gialli e rossi, sembrava incantato. I fuochi accesi a centinaia e la luna piena erano l'ultimo tocco necessario per questo magico raduno. Giustamente gli organizzatori hanno ringraziato Battiato, non solo per la sua esibizione, ma anche per aver messo tutto quanto poteva a disposizione di tutti. Una grande prova di maturità ce l'hanno data comunque anche i partecipanti. Pensate che per arrivare al festival bisognava fare ben 7 km a piedi e in salita. I carabinieri, infatti, in accordo con il comune, avevano organizzato un blocco stradale per scoraggiare la gente, ma con ben scarsi risultati. Il fatto che in così tanti non si siano tirati indietro, il fatto che i tornanti dell'Alpe del Viceré da sabato a domenica fossero un brulichio di gente in jeans, è stato forse il dato più significativo di questo festival dell'underground, la conferma cioè che il movement esiste anche in Italia. Questa forza, che è scesa in campo il 15-16-17 all'Alpe del Viceré per il terzo Renudo Pop, che si è tenuto lo stesso con una vera e propria occupazione di massa nonostante le proibizioni, è una forza ormai consapevole di quello che esprime. Ed è su questa forza, con questa consapevolezza, che nuove esperienze più avanzate attendono l'underground. Uno dei pochi abitanti del luogo, che non si era ricreduto sui capelloni uscendo dal campo, ha detto al figlio di 5-6 anni: guardali bene, questi sono i rifiuti della società, rispecchiando in sostanza le vedute del giornale locale, che aveva espresso lo stesso concetto in un corsivo pieno di insulti contro il festival e i capelloni. Alla fine di tutto, quando oltre 100 di questi sudici capelloni sacchi alla mano ripulivano i 60.000 metri quadri di tutti i rifiuti, compariva un cartello diretto evidentemente al giornale della provincia e a tutti i bigotti del paese: siamo noi voi i rifiuti della società o siete voi la società dei rifiuti?
Polizisten abgerichtet gegen das Volk, wenn sie im Strom der empörten Massen durch die Straßenschluchten geschwemmt ertrinken. Und endlich, endlich ergreifen sie statt ihrer Waffen die rettende Hand der Waffenlosen. Thank you.
Lo spirito insieme mistico, artistico e politico, nel senso di civile, di Battiato, si confermerà quando egli, insieme ai compagni di viaggio del telaio magnetico, così si chiamava il progetto, accetterà la proposta del Partito Radicale di organizzare una serie di concerti nell'Italia centrale e meridionale, dando vita appunto a questo supergruppo. L'antefatto del telaio magnetico è un'esperienza di rock progressivo, rock in opposition, avant-garde, molto interessante e di ricerca, denominata Albergo Intergalattico Spaziale. L'Albergo Intergalattico Spaziale era un duo formato sostanzialmente da Mino Di Martino, che era reduce dai giganti, e dall'attrice teatrale Terra di Benedetto. Torneremo su entrambi. Le date di questa tournée erano Roma, Bari, Taranto, Reggio Calabria, Nicastro, ora Lamezia Terme, e Gela. La data di Roma del 15 dicembre 1975, freddo lunedì di dicembre, si tenne al Teatro Popolare di Roma. Faceva parte della rassegna Feste del Teatro, con probabile riferimento alle feste della Rivoluzione Francese, e si svolse nell'ambito di una manifestazione concerto sulla situazione della nuova legge sulla droga. Il valore politico in senso lato dell'operazione è evidente non tanto, meglio non solo, per la committenza dell'allora Partito Radicale, ma per la natura dell'operazione. Il telaio magnetico eseguiva dei brani inediti, delle improvvisazioni che prendevano vita nel luogo in cui venivano eseguite e nascevano dallo scambio energetico col pubblico, che dunque era circolarmente coinvolto in quello che si poteva intendere come un vero e proprio happening estetologico. Un rituale situato fuori fuori dal processo produttivo e come tale in grado di riappropriarsi dell'entità spazio-temporale, di riqualificare lo spazio. Insomma, di liberarlo. Era ancora lo spazio e il tempo liberato che risaliva ai primi anni 70, anzi, ancora più indietro, se ci pensiamo, al beat. Soprattutto al beat come impattava su questa periferia dell'impero, stretta nelle maglie di un'evoluzione economica caotica e a mille velocità diverse, e spesso non sostenibile, già allora. Anzi, sarebbe meglio dire da allora, è attanagliata dalla morsa del conservatorismo. L'atteggiamento personale politico dei nostri cantautori progressivi, la consapevolezza culturale, civile e in ultima istanza spirituale dei nostri cantautori progressivi, di cui forse Battiato costituisce l'esempio più illuminato in questo senso, sta tutta in queste parole che già ai tempi del beat aveva detto Italo Calvino. Il problema che la Beat Generation ha posto è come vivere fino in fondo la nostra natura umana in un mondo che sarà sempre più perfettamente artificiale. Il punto è una trasformazione del modo di stare al mondo. È abbastanza chiara l'antifona? Mette una certa inquietudine l'attualità di queste parole a confronto con la nostra socialità per algoritmi. Il nostro cantautorato, nelle sue espressioni più alte, l'ha sempre colta, dando non solo alle parole, ma anche alla musica un valore politico in senso alto. Insomma, da Battiato che canta in aria di rivoluzione che abbiamo ascoltato prima, che la sua generazione ha bisogno di nuovi valori, ad un'ira di Io sono un cane, che esprime 50 anni dopo la stessa esigenza in termini escapisti, perché questi valori sono stati cercati, cercati e cercati ancora, e tutte le volte questa ricerca è stata poi soffocata. Soffocata sì, ma non del tutto. Esiste un filo rosso, una fiammella ancora accesa, ed è quella che noi stiamo un po' cercando dal beat al beat. Appunto dalle prime comuni agli algoritmi usati anche in senso controculturale, comunque artistico, comunque di liberazione di un tempo. Il movimento si era fatto carico di queste istanze già dal biennio 1973-1974, sovrapponendo al floreale misticismo hippie il tema dei limiti, se non del fallimento, dei miti del benessere. Battiato si era posto su quella stessa scia e anche per questo era stimato e conosciuto a livello internazionale. Non era solo la radice avant-garde, quella che per esempio gli fece vincere il premio Stockhausen, a determinare la sua internazionalità, ma anche la risonanza fra le sue posizioni sull'arte e sul mondo e le evoluzioni ideologiche internazionali del movimento. Possiamo dire che il Battiato degli anni 70 fu assolutamente in linea con le declinazioni ideologicamente più evolute del movimento europeo e anche americano, dal krautrock al rock in opposition sino ad arrivare alla interazione che di fatto ci fu nell'underground americano fra il minimalismo, Fluxus e gli altri movimenti di avanguardia e una certa forma di autoralità rock e in fin dei conti persino pop. Dunque il Battiato provocatore e avant-garde, ma anche progressive dei primi due album, è quello complesso e profondissimo del capolavoro Sulle corde di Aries, si lasciano davvero interpretare anche alla luce dell'esperienza polisemica del telaio magnetico. Abbiamo detto della vicinanza ideale fra Franco Battiato e krautrock e rock in opposition. Il telaio magnetico, quella tournée del telaio magnetico, possiamo considerarla per certi versi addirittura anticipatrice del rock in opposition. Gli Ericao con Dagmar Krause e Robert Wyatt, i Gong e i Mother Gong della compagna di David Allen, Gilly Smith, cui certamente Terra di Benedetto si ispirava, stavano facendo operazioni simili. Concerts, il live estetologico e marxista degli Ericao pubblicato dalla Virgin e in Italia dall'etichetta L'Orchestra, uscì come doppio album, doppio vinile all'epoca, con una seconda parte, terza e quarta facciata, composte di altrettanti saggi di spazio-tempo liberato che portano i nomi delle città in cui il concerto era avvenuto. quando la musicando prima e più recentemente nel 2020 la Black Suite hanno stampato l'album con le registrazioni di questi concerti, ed è un album che vi consigliamo perché è un documento molto interessante, oltre che esteticamente avvincente, del clima dell'epoca, si sono rifatti a quel modello. I pezzi dunque si chiamano come i luoghi dove sono stati eseguiti e si chiamano Reggio Calabria 1, Reggio Calabria 2, Reggio Calabria 3, Gela 4 e Gela 5. Noi abbiamo ascoltato Gela 4 e qui torna il tema politico. Le città non erano scelte a caso. A parte l'esordio romano che, come abbiamo visto, si caricava anche di altri significati, i concerti del telaio magnetico portavano cultura e riappropriazione di spazio-tempo in città del meridione d'Italia, in cui l'impatto del boom economico aveva ingenerato una socialità controversa. Il brano che abbiamo ascoltato prima fu registrato presso la sala multiusi del dopolavoro Eni, ai tempi Anic, che sarebbe l'attuale cinema teatro Antidoto, in via Pandino, nel pieno di quello che i gelesi ancora adesso chiamano quartiere Anic o Macchitella. Che il pubblico urlasse bravi alla fine di una performance così difficile, ma in fondo anche liberatoria, che riconsegnava alle ragioni del rito, dell'arte, dell'immaginazione al potere, un lembo di terra tormentato da uno sviluppo tutt'altro che sostenibile, fu, ed è ancora oggi, un fatto straordinario. E metteva Battiato in un orizzonte artistico internazionale, collocandolo nell'ambito di quel circuito avant-garde di cui, come abbiamo visto, faceva parte a pieno titolo. Proprio nel 1975 Franco aveva suonato con i Magma, gli Amondul, con Stomu Yamashita, persino con ciò che rimaneva dei Velvet Underground, come egli stesso racconta, Nico compresa, con la quale egli ha raccontato di aver diviso il camerino, suscitando l'invidia di tutti. A differenza della carriera solista di Franco Battiato in quel momento, diciamo di compositore avant-garde con i suoi dischi più difficili che uscirono proprio in quegli anni, il telaio magnetico fu internazionale più nella vocazione che nella frequentazione di circuiti che andassero oltre confine. Ma nella vocazione sì, e tanto, anche perché, per esempio, centrale nella loro poetica era una riflessione sul tema del nucleare che era caro anche ai Kraftwerk e ai Corrieri Cosmici tedeschi. Erano soprattutto Terra di Benedetto e Mino Di Martino a portarla, come dimostra anche il loro album come Albergo Intergalattico Spaziale, che poi sarebbe uscito nel 1978. Con loro due e con Franco c'erano anche un fiatista, arrangiatore e sperimentatore come Roberto Mazza, Vincenzo Zitello, virtuoso di arpa celtica e sperimentatore anch'egli, una sorta di Lastivelli italiano di cui consigliamo l'ascolto almeno dell'album Eufonia, in cui collaborano anche Ivano Fossati e Dana Bra, tra gli altri. Poi Lino Capravaccina, percussionista e fondatore degli Actuala, autore di un disco notevole, uno dei nostri più bei dischi di avanguardia italiani, Antico Adagio. Tra l'altro Lino Capravaccina collaborerà ancora con Battiato in Mondi Lontanissimi, con Alice, con Giuni Russo e con il cantautore e sperimentatore mistico Yuri Kamisaska, di cui Battiato produsse l'album di esordio, che è uno dei gesti progressivi, nonché avanguardistici, non solo del maestro negli anni 70, ma anche proprio nella carriera di Yuri Kamisaska, che rimane uno dei nostri fiori all'occhiello a livello di cantautorato e songwriting di canzone d'autore.
In questo istante la mia mente fa amicizia con la luce. La prima volta in vita mia, poi attraversa la mia figura e dilaga tra le vene. Ora in me esiste un fiume di luce con i suoi piccoli affluenti. ghiaccio alla luce del sole, io mi sciolgo lentamente ed ora io sono incandescente.
Si diceva di strade che da Battiato portano al Progressive e viceversa. Beh, quella che abbiamo trattato sin qui ha a che fare con l'avanguardia e sembrerebbe una strada dritta. Dopodiché c'è il Battiato Pop. Ma sono due Battiati diversi? Facciamo un passo indietro. Ci troviamo nella Milano del 1971. La Bla Bla di Pino Massara smette di occuparsi di Betty Curtis e Nicola Rigliano e svolta, accogliendo Franco Battiato, che ai tempi è l'allampanato catanese dal passato canzonettistico che abbiamo già visto aggirarsi per i festival. Sulle prime, Franco Battiato è semplicemente uno dei fondatori degli Osage Tribe, combo progressive della prima ora che pubblicherà un solo album già senza di lui. Ma per il singolo d'esordio della band, in cui Battiato è ancora presente, viene chiamato una agenzia pubblicitaria, la Al-Sa. L'immagine della copertina, come si dice oggi, è iconica. C'è una bambola decapitata con tanto di rivolo di sangue che esce dalla bocca. La canzone, in realtà non memorabile, si chiama Un falco nel cielo. Però a livello di immaginario, il passo da questo 45 giri ai primi due album di Battiato per la Bla Bla ancora, ovvero Fetus e Pollution, è breve. La Al-Sa è in realtà un tandem di creativi. Sono Sergio Albergoni e Gianni Sassi, gli stessi che di lì a poco fonderanno un'altra etichetta storica del progressive italiano, la Cramps. Battiato e Cramps è un binomio che racconta la storia di un'influenza reciproca e di una svolta culturale che si realizza proprio all'altezza di Fetus. Ci sono tre dogmi di fatto attraverso i quali l'underground italiano incontra il marketing, incontra il pop. Il primo è la campagna Che c'è da guardare, che vedeva Franco adagiato in posa glam, con i pantaloni a stelle e strisce regalatigli o forse prestatigli da Claudio Rocchi, gli stivali al ginocchio, occhialoni, trucco Frankenstein Jr., il tutto mentre si adagiava su un divano della Fabbrichetta Brianzola Busnelli. Albergoni, Sassi, Al-Sa, due demoni. Ma passiamo al secondo dogma. Si tratta della copertina shock di Fetus, esplicita allusione al tema, oggi tornato controverso, dell'aborto, ma lì eravamo nel 72, con l'immagine del feto voluta dallo stesso Gianni Sassi. Le immagini all'interno della copertina raffigurano invece la scultura Hon and Cathedral di Nikki de Senfal. Si tratta di uno pseudonimo. Nikki è in realtà Catherine Marie Agnès Faldesenfal, una pittrice, scultrice, regista francese che ebbe una gioventù ribelle, apolide, poliglotta, che fu segnata da un evento traumatico. Catherine era stata violentata dal padre all'età di 11 anni. Non denunciò. Il trauma fu nello stesso tempo riscattato e rivelato dopo decenni in un libro illustrato intitolato Mon Secret che Catherine pubblicherà nel 1994. Però la sua elaborazione del dolore era presente già in delle opere che si chiamano tiri o shooting paintings, cioè una serie di azioni durante le quali il pubblico o l'artista stessa sparava con una carabina su dei rilievi di gesso. Dentro ai rilievi c'erano dei sacchetti di pittura che, esplodendo al momento dell'impatto, creavano la cromia. Comunque è un'elaborazione del dolore anche la scultura ritratta nell'album, cioè una gigantesca nana. Così chiamava la Senfal le sue sculture in ferro, rivestite in cemento, a forma di piccole donne. Quella ritratta nell'album raffigura una donna incinta di 28 metri di lunghezza, 6 metri di altezza e 9 metri di larghezza, stesa sul dorso come in procinto di partorire. Conservata a Stoccolma al Moderna Musette, dove fu allestita nel 1966. A partire dal 1966 sul seno sinistro c'è un piccolo planetario, sul seno destro c'è un bar. I visitatori per entrare devono passare attraverso la vagina. Accanto alla fotografia, Battiato figura come una sorta di individuo alienato vestito di una tuta di lattice. Le campagne shock di Oliviero Toscani sono molto in là da venire. Il pensiero di Durkheim sull'alienazione e suicidio forse è il riferimento più immediato. L'inizio dell'album si chiama Una cellula ed è una piccola cosa tra avant-garde e sicuramente pop.
Cambieranno le mie cellule, il mio corpo nuova vita avrà. Le molecole che ho guaste è colpa dell'ereditarietà. Sarò una cellula fra motori, come una cellula vivrò. Intorno al sole come macchine del tempo contro il tempo che non vuole. Sarò una cellula fra motori
è davvero quello dell'epoca. Le tastiere ricordano tanto anche l'uso del Moog che faceva Tony Pagliuca in quel periodo con le orme. Terzo dogma, il marchio Frankenstein, con cui Sassi e Albergoni firmarono i testi del disco, cosa che si ripeterà anche in Pollution, il disco successivo. Frankenstein sarà una mascotte, un moniker, un alter ego, una connessione con l'inconscio, ma soprattutto sarà il logo della Cramps, che diventerà da agenzia di comunicazione casa discografica, proprio in senso stretto. L'acronimo Cramps significa C Company, R Record, A Advertising, M Management, P Pubblicità, S Service. Qualcosa insomma di misto fra la pubblicità e l'editoria discografica. Il viso di Battiato verrà addirittura regalato in forma di maschera durante le presentazioni alla stampa della primissima tiratura che leggenda vuole sia stata in vinile blu. Benché come dischi successivi il disco sia uscito per Bla Bla, contiene già gli elementi caratterizzanti l'editorialità e le strategie comunicative della Cramps. L'opera allarga la portata del conflitto generazionale sessantottino e si pone volutamente come prodotto alto, per quanto pop, intriso di cultura accademica, di avanguardie, di ricerca filosofica, ma anche di una volontà fra il divertito e l'ambizioso di stupire, provocare, di mirare al centro. Fu un modo anche quello per mettere l'immaginazione al potere, passando attraverso una alternativa all'utopia, allo sguardo interiore realizzato attraverso discipline, sperimentazione e metodo. Sostanzialmente I due filoni della contestazione hippie venivano separati e approfonditi, per essere poi ricomposti, diventando da un lato sfida al sistema, dall'altro invece lo scandaglio interiore che poi porterà anche al confronto con Gurdjieff e Bennett, il maestro di spiritualità e il suo allievo. La sfida da vincere era questa: conquistare l'establishment ma senza compromettere la propria identità, entrare a gamba tesa nei domini del capitale, forzando i limiti del convenzionale, alla ricerca invece della vera convenzione, quella che potesse liberare il genere umano e portarlo ad una mutazione antropologica, per dirla con Nietzsche, o su un altro pianeta, per dirla con Kubrick.
La convenzione.
Nel triennio dal 1974 al 1977, a dire la verità, Franco risentì anche lui della crisi drammatica del movimento underground. E i suoi album più sperimentali sono la conquista di una dimensione solitaria, meditativa, appartata, personale della ricerca, che non passa attraverso il pop, anzi mira alla rarefazione assoluta di un disco come L'Egitto prima delle sabbie. La ricomposizione degli opposti non nasce dalla sera alla mattina, ovviamente. Il ritorno di Battiato al pop fu una decisione precisa, maturata attraverso una serie di fatti. Una interpretazione della voce del padrone può essere quella di considerare il titolo una allusione al padrone interiore, cioè alla coscienza individuale matura, e quindi il fatto che possa essere pop diventerebbe una scommessa sulla universalità ritrovata di questa voce interiore. A chiamare la voce interiore voce del padrone è proprio il filosofo esoterico di origini greco-armene, Georges Ivanovich Gurdjieff, che abbiamo citato più volte, che Battiato stesso cita come suo maestro. Un documento che può aiutare tanto a comprendere gli strumenti di cui Battiato ebbe modo di dotarsi, scelse di dotarsi in quella fase, è un curioso esperimento, edito su 45 giri dalla Cetra nel 1977, è intitolato Popstar. Ecco che Pop arriva. Lo cantava Ombretta Colli. Anime del progetto sono Franco Battiato, il produttore Angelo Carrara e Giusto Pio, praticamente il triunvirato della voce del padrone. Il brano inizia con un riff saturo, veloce, quasi kraut, poi si dilata e arrivano le parti per quartetto d'archi di Giusto Pio. Ombretta Colli canta un testo, diciamo abbastanza lontano dal personaggio attuale, ma poco male, nella vita si cambia. I am a pop star und du bist demokratisch. Oh nein, I'm a communist star. Mio mitraiero es la literatura y la canción, giocando la protesta y la rivoluzione. A tale esatar, quanti morti la Meinhof non si è impiccata, l'hanno assassinata. La Meinhof era una giornalista militante, leader del gruppo armato tedesco occidentale di estrema sinistra Rote Armee Fraktion. La RAF. La RAF descriveva se stessa come un gruppo di guerriglia urbana, comunista e antiimperialista sul modello dei Tupamaros uruguayani ed era impegnata nella resistenza contro lo Stato fascista e contro chi ostacolava la rivoluzione proletaria. L'immaginario e l'impianto sonoro sono gli stessi del Rock in Opposition, praticamente coevo. Qualcosa del genere si poteva trovare anche nei testi di un Robert Wyatt o dei Matching Moll, ma la collaborazione con la Colli non era affatto casuale. Battiato e Gaber in quel periodo stavano già collaborando a quello che sarà poi Polli d'allevamento, il disco e spettacolo di Gaber prodotto, arrangiato e curato da Battiato. Dicevo, ritorna alla parola pop. Non è casuale neanche questo. Quando si canta Mio mitraiero es la letteratura y la canción, si ipotizza un'alternativa alla lotta armata, recuperando il primato dell'immaginazione al potere.
I'm a pop star, yes, a pop star. Interessant. Und bist du demokratisch? Oh nein, I'm a communist star. Mio mitraiero es la letteratura, la canzone. Yo canto la protesta y la revolución. Contro il razzismo, la droga, le tasse. Niente. Sono femminista a favore dell'aborto. Mi sono fatta sul capitale e sui grundrisse mica male. No, l'antidipo non è il mio tipo. Strex, strex, a me. Le radio libere, le sensation, le pouvoir à l'imagination. Fisicamente sto abbastanza bene, anche la mia cultura sta abbastanza bene. Mi fanno un po' male i significanti, ogni tanto, la sera. Mi sta dietro la CIA, la GPU, la KGB. Oh, è quel movimento, l'inconscio, è il quartiere, ebbene scattano i meccanismi. I'm a pop star, yes, I'm a pop star. Yamma,
Questa strada ci porta dritti al pensiero di Bandiera Bianca, ma passa anche, prima ancora che per gli album, l'era del cinghiale bianco nelle sue due redazioni, una delle quali sostanzialmente solo immaginata, Patriots e lo stesso Capo Nord, per l'album perduto di Battiato, il cui titolo di lavorazione doveva essere Cigarettes. La ragione per cui leghiamo Popstar e Cigarettes, l'indizio principale sostanzialmente, è l'autore della musica del brano Popstar, che si chiama Fabio Pianigiani, che è anche noto per la sua collaborazione di lungo termine con Gianna Nannini, che fu coinvolto proprio in questo album perduto. La cosa è emersa in una intervista che ha reso a uno studioso di vaglia di Franco Battiato, che si chiama Fabio Zuffanti, e che è stata pubblicata da Rolling Stone Italia. Dice Pianigiani: conobbi Franco insieme a Yurika Misaska e a Giusto Pio. Cominciammo a suonare regolarmente in studio e a buttare giù idee. Molta improvvisazione mischiata con varie influenze musicali per un disco che stava tra l'elettrico, l'elettronica, la classica, l'etnica. Poi ci fermavamo e prendevamo le parti più interessanti. Qui era Giusto Pio che capiva cosa funzionasse e cosa no. Da lì cercavamo di strutturare i pezzi e facevamo poi delle sovraincisioni. Franco si occupava di cercare le melodie adattando i testi dai libri in tedesco che aveva. Lo stesso faceva Yuri col latino e poi usavamo le percussioni di Lino, sarebbe Lino Capravaccina. Le improvvisazioni erano ore e ore di materiale. Le canzoni uscite fuori da questo lavoro alla fine erano circa 8 o 9, ma abbastanza lunghe, più di 6 minuti l'una. Ricordo delle melodie veramente molto belle, specie nei pezzi in tedesco di Franco c'erano delle aperture magiche. Ecco, questa è la testimonianza. Quello che sappiamo è che l'album fu proposto alle case discografiche e che si rifiutarono di pubblicarlo. Un gruppo fatto di due cantanti, due polistrumentisti più un percussionista aggiunto dovette sembrare qualcosa di difficile all'epoca e forse apparirebbe tale ancora oggi. Però in quel periodo Battiato pubblicava per una major, come la ricordi, delle opere che erano non solo difficili ma assolutamente impossibili da un punto di vista commerciale, che però venivano posizionate in un circuito tale da garantire una sostenibilità al progetto. E allora? La provinciale Italia, allora come oggi, soffre del suo difetto probabilmente maggiore come mercato discografico, quello di dover sempre incasellare le cose in percorsi noti o comunque conoscibili, classificabili. Ora, quel disco così com'era non rientrava in nessun tipo di prodotto riconoscibile. Il personaggio scomodo, intransigente, d'avanguardia come Franco Battiato poteva, per quanto con difficoltà, essere definito e collocato. Ma un Battiato pop in quella formulazione non era ancora accettato, bisognava andare più in fondo, bisognava insomma seguire una via ancora più progressiva al pop. Sul momento, dopo una serie di tentativi infruttuosi, Angelo Carrara mollò il colpo, licenziò tutti i musicisti e il disco naufragò. Un'idea delle aperture melodiche di cui parla Pianigiani si può avere ascoltando due composizioni strumentali contenute in un album di Giusto Pio che si chiama Note. Secondo quello che dice lo stesso Giusto Pio in una intervista resa a Giampaolo Allocco e Angelo Zanellato, che hanno scritto un libro su di lui, si chiama proprio dedicato a Giusto Pio, potrebbe trattarsi di Halley e il Capitano Nemo, che figurano solo a nome di Pio nei credits del disco. Però in quella intervista Pio dice che si trattava di due improvvisazioni recuperate dall'inedito Cigarettes. L'ultimo trait d'union tra il Battiato progressivo e il Battiato pop è anch'esso all'insegna del personale politico ed è un disco meraviglioso sin dal titolo, Come barchette dentro un tram. Si tratta dell'unico album di Alfredo D'Aloisio in arte Cohen, poeta, attore, cantante, regista, attivista gay. L'incursione in ambito musicale, durata il volgere breve di un paio di stagioni, è legata proprio a Franco Battiato, che arrange e dirige questo disco registrato in 4 giornate, tra il 6 e il 10 dicembre del 76 negli studi della RCA. Cohen e Battiato si incontrarono nell'ambiente del teatro sperimentale milanese, cui già Franco era vicino per la sua amicizia storica con Gaber, poi diventata amicizia con Gabriella Colli. Alfredo partecipò a un esperimento teatrale organizzato da Battiato proprio in quel periodo, intitolato Babysitter. In scena c'erano anche fra gli altri il pianista e collaboratore abituale di Battiato, Antonio Ballista, Claudio Rocchi, Angelo Carrara, Gianfranco Dadda, una giovanissima Antonella Fattori e l'autore e musicologo Paolo Scarnecchia, che avrebbe poi prodotto il disco di Alfredo Cohen. In questo periodo Franco conobbe Giusto Pio, che secondo la testimonianza di Gianfranco Dadda fu prima maestro di violino e poi suo collaboratore. Insieme scrissero per Cohen una canzone dedicata alla transessuale Valerie Taccarelli, il primo embrione di Alexander Platz, poi portata a successo dalla grandissima Milva. E così il cerchio si chiude.
Il nastro chiaro della tua bocca, limpido quando ci conoscemmo, sotto l'albero bianco di Natale, piazza colma delle arance, il tuo sorridere nella vetrina, dei regali il tuo mangiare, un pezzo d'aria per dare. Salti sulle labbra e restarci appiccicato. Sono andato con i grappoli, con le uve, con le foglie, con la vendemmia. Non sono preparato. Mi fermo più volte a guardarti con gli occhi di ragazzo invecchiato. Valerie, 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 i tuoi occhiali alla minnella. Rimmel riuscito sui tuoi occhi di quindicenne, sei un tipo molto allegro, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Starmene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo figlio, che aspetta all'angolo con Marlene. Hai le borse sotto gli occhi tuoi di Liz Taylor e suoni Schubert. Dai, che
mezzo ai cieli per sapere se i ragazzi hanno scippato la fame nella salumeria o sognano di arricchirsi sfuggendo alla loro età da quattro soldi. Sì, sì, proprio così. Giornata a Napoli, la tua sera, Valerie, il tuo playback, Valerie, la tua vittoria, Valerie. Sei un ragazzo molto in gamba, sai che d'inverno si vive bene, Valerie, Valerie.